Mi chiamo Ida Desandré. Sono nata ad Aosta il 10 di ottobre del 1922. Sono stata arrestata nel mese di luglio del 1944, arrestata dai fascisti e in seguito deportata in Germania. Prima di essere deportata, sono stata rinchiusa nelle caserme di Aosta, caserme militari, e poi nella prigione di Aosta. In seguito sono stata a Torino, nelle carceri nuove, di passaggio a San Vittore a Milano, e poi sono stata trasferita a Bolzano. A Bolzano sono rimasta circa, diciamo, una ventina di giorni, e poi in seguito da Bolzano sono...
Ida, dove sei stata portata a Bolzano?
Nel campo di concentramento di Bolzano. E in seguito da Bolzano sono partita per la Germania. E il primo posto dove sono stata è nel campo di Ravensbrück. Nel campo di Ravensbrück sono rimasta, diciamo, ho fatto la quarantena, e poi in seguito sono stata trasferita in un campo di lavoro, sempre alle dipendenze del campo di Ravensbrück. Questo campo era situato nella località di Salzwitter, e sono rimasta in questo campo sino verso la metà di aprile. Dalla metà di aprile sono stata trasferita un'altra volta e sono finita nel campo di Bergen-Belsen.
Ecco, scusa Ida, questo qui è stato il tuo percorso di deportazione. Iniziamo col campo di Bolzano. Quando sei arrivata nel campo di Bolzano, dove ti hanno messo, te lo ricordi?
Sì, mi ricordo perfettamente l'ingresso nel campo di Bolzano. Ricordo questo grande capannone che era diviso da una parete, internamente divisa da una parete che ci separava dagli uomini, e poi l'esterno del cortile era anche diviso altrettanto da una rete metallica. Ricordo perfettamente dove erano situate le cucine, le toilette, insomma mi ricordo tutto questo. La mia permanenza a Bolzano non è stata troppo malvagia, perché ci portavano a lavorare dentro delle caserme dove c'erano diverse mansioni, non per tutti uguali. Al mio gruppo attaccavamo i bottoni tenda ai telo tenda dei militari. Questo, ecco, poi la sera si rientrava nel campo.
Ecco, lì da con te c'erano molte altre donne.
Sì, tante donne. Però, ecco, un gruppo che siamo partite da Torino, dalle carceri di Torino e anche da Milano, siamo quasi sempre rimaste unite. Erano donne che provenivano da diverse località. E c'era anche una compagna di deportazione della Valle d'Aosta, e poi operaia delle fabbriche di Torino, donne di Milano, di Cremona, di Imperia, insomma da parecchie zone del Piemonte, della Liguria.
Poi da Bolzano sei partita, tu ti ricordi in maniera precisa il giorno della tua partenza?
Sì, mi ricordo in modo particolare perfettamente il giorno della mia partenza, perché era il 10 di ottobre, il giorno del mio compleanno.
Ecco, ti ricordi da dove siete partite?
Siamo partite appunto dal campo e... adesso ricordarmi con precisione se si hanno caricate su dei camion oppure abbiamo fatto la strada a piedi verso il binario da cui partivano tutti i treni che ci portavano in Germania. Questo binario esiste ancora tuttora. Sono tornata tempo fa a rivedere appunto questo posto.
Ecco Ida, in quanti eravate più o meno sul tuo vagone?
Sul mio vagone, un vagone che poteva al massimo contenere, dico tanto, 40 persone, eravamo anche più di 100 persone.
Tutte donne?
Tutte donne, anziane, chi più, chi meno.
Ecco, avevate dei vettovagliamenti?
No, avevamo dei vettovagliamenti, e chi avevo avuto la possibilità ancora di ricevere qualcosa nel campo di Bolzano. Io per esempio sono stata tra una di quelle che aveva anche ricevuto dei soldi dai miei familiari e da miei amici che mi avevano fatto anche arrivare dei pacchi. Cioè siamo partite per la Germania con, non so, un po' di mele, un po' di zucchero, insomma queste cose, un po' di qualche tavoletta di cioccolato e queste cose qua, qualche pezzo di pane, insomma non eccessivamente tanta roba.
Ecco, il trasporto ha fatto qualche fermata?
Il trasporto si è fermato alla stazione di Innsbruck verso sera, al calare del sole, perché ricordo perfettamente questi raggi di sole che sparivano dietro la montagna. A Innsbruck ci hanno fatto scendere più che altro per mandarci nelle toilette e poi immediatamente ci hanno fatto risalire sul treno.
Poi il treno non si è più fermato?
Il treno non si è più fermato, almeno che io ricordi, sono passati tanti anni, io non mi ricordo altre fermate, comunque dopo 5 giorni e 5 notti di viaggio siamo arrivati a Ravensbrück.
Ecco, Ida, ti può sembrare una domanda banale, ma i vostri bisogni fisiologici, per esempio sul treno, se il treno non si è più fermato,
allora, questa è stata veramente una cosa molto penosa, non soltanto per me, certamente per tutte quelle che erano su questo vagone. Abbiamo dovuto in qualche modo risolvere questo problema facendo un buco tra le tavole del vagone, e queste cose si svolgevano in questo modo, con grande umiliazione, certamente trovarsi così di fronte anche a persone sconosciute, e questa è stata, posso dire, la prima grande umiliazione che abbiamo subito.
Ecco, voi siete arrivati a Ravensbrück. Lì cosa è successo quando hanno aperto il trasporto?
Allora, arrivati a Ravensbrück in un binario morto, perché il binario arrivava sino lì, ci hanno fatti scendere e ci hanno messe in colonnate 5x5 e ci hanno contate, perché naturalmente era un grosso problema per chi ci accompagnava, le guardie eccetera, questo contare, perché non doveva mai mancare nessuno al rapporto delle cifre che loro avevano, e purtroppo anche durante il viaggio qualcuno è morta. E ricordo in un modo particolare la presenza appunto di questo lago, che non so di averlo visto proprio con precisione, comunque sentivo la presenza del lago, e soprattutto il ricordo dolcissimo del suono di una campana. Quando si arriva in questi luoghi, anche soltanto il suono della campana ti dà la sensazione di non essere in un posto sperduto, cioè che ci sia la presenza di qualcuno vicino a te.
Il campo, come te lo ricordi, l'arrivo al campo?
L'arrivo al campo, allora, dopo che ci hanno contati e ricontati, ecco, siamo avviati lungo questo viale, circondato da aiuole ben curate, queste casette stile tirolese, molto belle, con i gerani fioriti alle finestre, nonostante che fossimo già al mese di ottobre. Più che altro le tendine, guardavo queste tendine, ecco, noi eravamo convinte di andare, quando siamo partite per la Germania eravamo convinte di andare in Germania a lavorare, anzi in un certo quel senso era come una liberazione partire per la Germania, perché non sapevamo nulla di ciò che ci aspettava, pensavamo di andare a lavorare. E difatti il nostro pensiero, vedendo queste aiuole, tutte queste casette, che poi erano poi le case dei nostri aguzzini, ecco, credevamo, dico, qui ci faranno lavorare, e insomma la nostra vita si svolgerà in questo modo sino alla fine della guerra. Invece purtroppo le cose poi si sono presentate in un altro modo, perché finito questo viale ci siamo trovati di fronte a un grande ingresso, un grande un grande portone, abbiamo cominciato a vedere le torrette con le guardie sopra, con le armi puntate, il filo spinato, ecco, si è spalancato questo grande ingresso. Cosa abbiamo visto entrando nel campo? Abbiamo visto le prime prigioniere incolonnate, c'erano delle colonne di donne che erano vestite a righe, già qualcuna con i capelli rasati e con gli attrezzi agricoli, e li facevano sfilare cantando, le facevano anche cantare. Ecco, altre invece trascinavano delle misere carrette dove erano andate a raccogliere i morti nel campo, perché questi morti destinati al forno crematorio, perché a Ravensbrück funzionava giorno e notte il forno crematorio.
E poi l'ingresso nel campo?
Sì, l'ingresso nel campo, per prima cosa, non siamo state guardate, dico subito, perché siamo state 2 giorni fuori, abbiamo dormito all'addiaccio sul piazzale del campo, questo grande piazzale, e fortunatamente che avevamo ancora con noi i nostri indumenti e quel poco di mangiare che c'era rimasto nei nostri fagotti, tenendoceli ben cari questi fagotti, perché le poverine, le prigioniere che c'erano già lì prima di noi, anche di notte cercavano di rubare quel poco che ci eravamo portati appresso. Io fortunatamente avevo con me il cappotto e mi sono coperta con questo cappotto, insomma non ho sofferto eccessivamente il freddo. E niente, poi dopo 2 giorni siamo state chiamate dentro questa baracca che era adibita alla vestizione, ci hanno fatti spogliare nudi e abbiamo dovuto lasciare tutto ciò che avevamo con noi, ci è stato preso, non, neanche un ago per cucire, né uno spazzolino da denti, niente, tutto ci è stato portato via, tutti gli oggetti cari, fotografie, tutto, siamo rimaste nude. E poi siamo state anche naturalmente depilate, visitate nelle parti più intime del nostro corpo, perché pensavano insomma che qualche oggetto avrebbe potuto essere nascosto, dico oggetto per intendevo qualche catenina d'oro, qualche anellino che insomma avrebbe forse servito per poi scambiare nel campo per qualche misca di zuppa.
Ecco, dopo la spogliazione, la depilazione, la rasatura, le visite corporali, le docce?
La doccia e poi la vestizione, la doccia e poi ci hanno consegnato i vestiti. Allora, chi otteneva il vestito zebrato e chi no, e chi non aveva il vestito zebrato, come per esempio quello che è successo a me, mi è stato dato un vestito nero con una croce di stoffa diversa cucita davanti e dietro, e sul braccio poi era cucito il triangolo e già col mio numero.
Triangolo di che colore?
Il triangolo rosso, perché il triangolo rosso era per le deportate politiche. Poi c'erano tutti gli altri colori, il triangolo giallo che era per gli ebrei, il triangolo verde che io non ricordo, insomma c'erano parecchi colori.
Poi il blocco di quarantena.
Il blocco di quarantena, allora ci hanno assegnato il posto nelle baracche, ma c'è da precisare questo, che il campo di Ravensbrück era stato costruito per non so, 9.000-10.000 persone, e purtroppo verso la fine della guerra eravamo già più di 50.000. Il campo non è che si sia ingrandito nel tempo, il campo è rimasto quello, le baracche sono rimaste quelle, perciò, non so, eravamo pigiate dentro queste baracche. Mi è stato dato un posto per dormire, c'erano i letti a castello, chiamiamoli letti, ma erano semplicemente dei tavolacci con un po' di paglia e una coperta. Il mio posto è stato assegnato al 4° castello, dove già questo posticino era occupato da tre prigionieri polacchi, che poverini era già un po' di tempo che erano nel campo, e vedendosi arrivare un'intrusa a occupare una parte di questo piccolo posticino qua, mi riempivano di botte. Ecco, io non capivo il perché mi picchiassero così, perché non avevo colpa se mi avevano rifilata in questo angolino, diciamo. E niente, entrando, un particolare che voglio raccontare, entrando nella baracca in attesa appunto che ci venisse assegnato questo posto, io mi sono appoggiata su un lettino, il primo lettino del castello, che era ricoperta da una copertina tutta diversa dagli altri letti, da una copertina a quadretti bianchi e blu, era il letto di una capo. E non pensavo di fare qualcosa di male, e lei senza dirmi niente mi ha allungato un ceffone, e mentre mi ha picchiata mi ha chiamata Badoglio. Badoglio perché ci chiamavano tutte noi italiane Badoglio. E perché Badoglio? Perché noi in fondo la considerazione che i tedeschi avevano nei riguardi delle prigioniere italiane era doppiamente più terribile, perché noi non eravamo il nemico, noi eravamo i traditori, e questo certamente ha influito molto di più nelle punizioni e nel comportamento che loro avevano nei nostri riguardi.
Ecco Ida, tu quanto tempo sei rimasta a Ravensburg?
Ma io penso, grosso modo, di aver fatto la quarantena, adesso dire con precisione non lo so, mi ricordo vagamente. In questi giorni che siamo rimasti a Ravensburg, io parlo sempre al plurale perché questo gruppo che è partito da Torino e da Milano, queste ragazze che provenivano, come ho detto prima, dal Piemonte, da Liguria, siamo quasi sempre rimaste assieme. E ci portavano a lavorare, andavamo dalle parti dove c'era questo laghetto e ci facevano caricare della sabbia su dei grandi carrelli. Questi carrelli erano sistemati su delle rotaie e si doveva caricare, e riempire questi carrelli, spingerli, svuotarli. Certamente era un lavoro inutile, ma era un modo anche questo per toglierci le nostre forze, per debilitarci e per farci capire, insomma, che eravamo là per soffrire, ecco.
Lo specifico di Ravensburg è quello di essere un campo tutto al femminile.
Sì, il campo di Ravensburg c'erano tutte donne.
Solo donne?
Solo donne, giovani, vecchie, anziane, insomma, c'era un po' di tutto.
Tu hai subito in questo campo, diciamo, degli esperimenti?
Sì, in questo campo sono stati fatti degli esperimenti sulle prigioniere, esperimenti anche molto terribili. Ecco, quello che è l'esperimento che è stato fatto a me, come a tante altre, c'è qualcuno che lo ricorda con più precisione, c'è qualcun altro che lo ricorda un po' meno. Comunque ci venivano tolte il ciclo mestruale, e allora a chi mettevano qualcosa nel mangiare, qualcuno qualcosa nel mangiare, invece tante altre, insomma, ci mettevano su un tavolo e ci veniva iniettato nella serpinge, direttamente nella serpinge, un liquido molto irritante, e questo liquido ci ha tolto le mestruazioni. Ecco, da quel momento, sino a quando non sono tornata a casa, anzi un periodo di tempo dopo che sono rientrata a casa, io non ho più avuto le mestruazioni.
E il vostro corpo si è riempito di che cosa?
Allora, togliendoci appunto il ciclo mestruale, questo era un problema molto grave per la donna, ma i nazisti sapevano benissimo le conseguenze di tutto questo, perché loro dicevano che noi eravamo come degli schiavi, e che gli schiavi si riproducono troppo in fretta come i topi, perciò certamente anche in questo senso cercavano in un modo di eliminare il più possibile le persone, anche nei nostri riguardi, che non avremmo potuto magari più procreare, più avere figli, ecco. Questo penso che sia stato lo scopo di questo esperimento, e anche soprattutto per vedere l'effetto sulla donna, togliendo il ciclo mestruale, l'effetto che poteva fare. L'effetto è stato quello che poi i nostri corpi si sono riempiti anche di grossi foruncoli, e foruncoli sempre pieni di pus, e poi anche i pidocchi si accompagnavano benissimo con i foruncoli.
Ecco Ida, durante il periodo che tu sei rimasta a Ravensburg hai subito anche una selezione, te la ricordi?
La selezione, sì, siamo la selezione in quanto ci hanno scelti per portarci appunto fuori dal campo di Ravensburg, perché il campo aveva i campi satelliti, diciamo, i campi di lavoro. Sono intervenuti degli industriali tedeschi e ci hanno scelte, insomma, individuavano tra le prigioniere quelle che più o meno avrebbero potuto rendere molto nella loro fabbrica, nel lavoro. Guardavano soprattutto, mi ricordo che guardavano soprattutto ci guardavano le mani, e chi aveva anche le mani callose, così si era evidente che era una persona già abituata a lavorare, e questa senz'altro avrebbe reso nella fabbrica. Io fortunatamente avevo già i calli alle mani, perché ero già abituata a lavorare, perché ho lavorato sin da piccola, perciò insomma. Poi prima di tutto questo, allora diciamo Ravensburg, l'appello al mattino alle 5 dovevamo uscire fuori dalle baracche all'appello, qualunque fosse stato il tempo, qualunque fosse stato il modo che potevamo uscire. Tante volte dovevamo uscire anche nudi, e questo appello durava anche tante ore e secondo, perché durante la notte qualcuna moriva oppure qualcuna era assente per qualche altra cosa, e lì c'era di nuovo, contavano e recontavano fin quando i conti non tornavano o l'appello durava. Ecco, a Ravensburg succedeva anche questo. E cosa posso dire? Appunto, sono stata tra tante altre, sempre questo gruppo, e siamo state scelte per andare a lavorare in una fabbrica, in un altro campo, in un campo di lavoro, un campo che si chiama, in alla qualità, che si chiama Salgitter. Ci hanno caricati su dei treni un'altra volta e ci hanno portato in questo posto. Non è che abbiamo viaggiato tanto, perché non era tanto lontano da Ravensburg, e siamo arrivati appunto in questo campo di lavoro dove c'erano parecchie baracche. Adesso io ricordare quante baracche c'erano vagamente ricordo, ma c'erano delle donne di tutte le nazionalità, dalle greche alle polacche, alle russe, alle francesi, alle italiane, insomma tutte.
Ecco, lì a Salgitter cosa facevate?
A Salgitter ci portavano a lavorare dentro delle fabbriche. Noi andavamo a lavorare in una fabbrica dove si costruivano dei cerchi di rivestimenti per le bombe. Ci davano della polvere tipo polvere di alluminio, io non so bene di che cosa fosse composta questa polvere, e si cominciava a costruire dal piccolo cerchio e sempre più grande, fin quando insomma veniva data la forma attraverso questi cerchi, la forma della bomba. Ecco, questo era il lavoro che si svolgeva dentro questa fabbrica. Si facevano i tre turni, si lavorava dal mattino alle 6 del mattino alle 2 o dalle 2 alle 10 di sera, e il turno di notte. Questo è stato il lavoro di Salgitter.
Ecco, poi anche da Salgitter sei stata trasferita.
Sì, da Salgitter siamo state trasferite perché il fronte stava avanzando, e in una notte tremenda ci hanno fatto uscire dalle baracche e con delle urla tremende e anche bastonandoci, e ci hanno caricati su dei camion e ci hanno portati via. La nostra destinazione era che dovevano riportarci a Ravensbrück, ma purtroppo durante il viaggio siamo state bombardati, il nostro convoglio è stato bombardato, e naturalmente il treno non ha più potuto proseguire per la destinazione di Ravensbrück, e allora abbiamo camminato. Non quella notte, perché quella notte abbiamo dormito nel bosco, ma il giorno dopo abbiamo camminato, e dopo tanti chilometri siamo arrivati nel campo di Belsen.
Ecco, voi siete stati con... Scusa. sei stata trasportata da St. Peter per Belsen, siete stati bombardati e nella stazione di Celle. Ti ricordi?
Sì. Cioè siamo stati bombardati nella stazione di Celle di Hannover. Abbiamo subito un bombardamento terribile e naturalmente in seguito a questo bombardamento noi abbiamo dovuto proseguire la strada a piedi. Proseguendo tutti questi chilometri a piedi per arrivare nel campo di Bergen-Belsen, abbiamo avuto tanta sete, tantissima sete. Soffrire la sete è una cosa molto brutta. Ecco, e poi la fame, perché non ci è stato distribuito più niente da mangiare. Io avevo con me un pezzo di pane, un piccolo pezzo di pane, il pane che ci veniva distribuito nel campo, questo pane non so con che farina fosse fatto, se ci fosse stato almeno un po' di farina, ma forse non ce n'era neanche. Fatto sta che con questo pezzo di pane che me l'aveva dato una mia compagna di deportazione, che era riuscita a rubare un po' di pane e l'aveva distribuito tra noi compagni, io per non mangiarlo, perché questo pane mi durasse di più, ho continuato a leccarlo tutto il tempo che abbiamo camminato. E poi tra l'altro eravamo anche mitragliate, perché ci mitragliavano, e quando poi apparivano gli apparecchi si lasciava la strada e si correva nei boschi a ripararsi nei boschi. E dopo tanti chilometri finalmente arrivammo appunto a Belsen, io sempre in mano questo pane che si era ridotto come una palla a furia di leccarlo, una piccola palla. E come sono entrata nel campo di Belsen, sono stata avvicinata da una prigioniera che aveva un po' d'acqua dentro il recipiente che noi si chiamava la misca, e mi ha fatto segno che se le davo quel pezzo di pane lei mi avrebbe lasciato bere un sorso d'acqua. Ecco, ho rinunciato a questo per bere un po' di acqua, perché la sete era stata talmente grande. E nel campo di Belsen, cosa possiamo dire? La nostra prima impressione a vedere tutto ciò che c'era attorno a noi, un inferno dantesco. Noi abbiamo pensato, qui è finito, e qui loro hanno vinto. Noi abbiamo senz'altro perso, vedendo tutto il disastro che c'era nel campo. Non c'era più nulla che funzionasse, non c'era acqua, non davano più da mangiare, e niente, i cadaveri erano tutti sparsi nel campo, cadaveri accatastati, mucchi e mucchi di cadaveri che buttavano poi fuori la notte. E vedere questi cadaveri così, con le membra tutte storte, con gli occhi aperti, le bocche aperte, col decubito, insomma è stata una cosa terribile, una cosa che ancora io non ho dimenticato, nonostante che siano passati tantissimi anni. Il mio pensiero va sempre a questa povera gente che è morta in questo modo così terribile.
Ida, perché tu sei stata portata nei campi di concentramento in Germania?
Io sono stata portata nel campo di concentramento perché, allora, mio marito, che era militare ad Aosta, c'è stato l'8 settembre, c'è stata la disfatta dell'esercito italiano, e anche lui, come tutti gli altri, dopo 8 anni di servizio militare, 8 anni che indossava la divisa militare, era scappato anche lui assieme a tutti gli altri. Ecco, e abbiamo aiutato, diciamo, ha fatto parte della resistenza in un modo abbastanza blando, ma non ci voleva tanto per essere arrestati, perché anche se non si partecipava alla resistenza, in quel periodo bastava una frase fuori luogo, oppure un'imprecazione per il pane che non ci davano, per la fame che si pativa, e si poteva benissimo essere arrestati. Io ho visto delle persone arrestate perché magari si trovavano in un luogo pubblico, in un bar, in una cantina, che c'era la radio accesa e che trasmetteva il giornale radio, dovevano alzarsi in piedi e togliersi il cappello e ascoltare il giornale radio, bastava che ci fosse qualche fascista, qualcuno dentro, e potevano benissimo arrestarti. Essere arrestati non significava aver fatto qualche cosa, essere arrestati, il significato era questo, che il governo italiano doveva consegnare al governo tedesco un numero tot di prigionieri, e allora per raggiungere questa cifra tutto andava bene, quelli presi in rastrellamento, quelli presi anche per delle sciocchezze venivano. Io ripeto, mio marito ha lasciato l'esercito e siamo stati arrestati tutti e due. Lui è finito in Germania prima di me, perché ha seguito tutto il mio viaggio sino a Bolzano, e poi è partito per la Germania qualche giorno prima di me. È stato inviato in un campo di lavoro, non in un campo di sterminio, in un campo di lavoro vicino a Lipsia, ed è rientrato in Italia al mese di agosto, mentre io sono rientrata in Italia nel mese di settembre del 1945.
Ecco, Ida, scusa, ritorniamo ancora a Belsen un attimo, che è l'ultimo campo all'interno del quale tu sei stata deportata e dove lì sei stata liberata, no?
Sì.
Ecco, già ci stavi descrivendo le immagini del primo arrivo a Belsen. Più o meno quanto tempo sei rimasta in quell'area?
Ma noi siamo stati liberati il 5 di dalle truppe inglesi il 5 di maggio, non mi vorrei sbagliare, ma mi sembra tanto che fosse il 5 di maggio. E poi siamo rimasti ancora parecchi giorni dentro questo campo, perché la situazione era talmente caotica che dovevano anche organizzare per poter evacuare il campo. Le prime persone che sono state portate fuori dal campo sono state le persone che quasi quasi, i prigionieri che quasi quasi erano all'ultimo stadio. Sono state portate via i bambini, perché c'erano anche dei bambini, delle giovanette lì dentro. Questa non bisogna dimenticare che nel campo di Belsen è morta Anne Frank, sono morte tantissime ragazzine. E niente, poi quando hanno potuto ci hanno portati via gli inglesi, ci hanno fatto fare la doccia e ci hanno disinfettate tutte con del DDT, spargendoci sui nostri corpi nudi, un'altra volta nudi, tutta la polvere di DDT. Comunque siamo stati portati via e ci hanno di nuovo portati, non tutti, ecco, sparsi in questa regione. Noi siamo ritornati a celle dove eravamo stati bombardati e siamo stati messi dentro nelle caserme, ma nella scuderia di queste caserme, a dormire un'altra volta per terra sulla paglia. E così ci siamo adattate per un paio di giorni. Comunque io ero già abbastanza malata, perché avevo sempre la febbre, e fortuna volle che abbiamo incontrato dei prigionieri militari che avevano requisito una casa tedesca, e forse lì c'era un laboratorio, perché c'erano anche lì dei letti al castello, e loro in attesa del rimpatrio avevano requisito questo e ci hanno dato una camera dove siamo stati ospitati, questo gruppo, al di fuori di quella mia carissima compagna di deportazione di Imperia, che lei purtroppo è stata portata via in un ospedale perché era gravemente ammalata. Gli inglesi l'hanno portata via dal campo di Belsen quasi subito.
Ecco, poi lì a Celle fino a quando sei rimasta?
Beh, lì siamo rimasti fino a settembre. Siamo rimasti fino a settembre, fino a quando ci hanno rimpatriati, perché tante volte ci chiamavano, ci radunavano perché si doveva partire, poi invece il convoglio non c'era. Insomma, ci sono stati dei grossi problemi in quel momento, perché eravamo talmente in tanti e le ferrovie funzionavano noi in un modo tanto buono, perché con la Germania era anche distrutta nelle ferrovie, nei ponti, nei treni, in tutte queste cose. Allora per organizzare il rimpatrio ci è voluto ci è voluto tanto tempo. Primo Levi nel suo libro La Tregua descrive molto bene appunto le fasi della rimpatria. Non tutti si è stati fortunati di avere subito un convoglio che ci portasse a casa. E poi, ripeto, io ero già malata e naturalmente sono stata poi ricoverata in una clinica tedesca dove, bene o male, sono stata curata da questa febbre, diciamo, una cosa intestinale, né? E poi anche avevo la scabbia, la scabbia in tutto il corpo, soprattutto nelle mani, ecco, dove si vedeva un po' di più, che mi tormentava un po' di più, ecco.
Quando sei rientrata in Italia?
Sono rientrata in Italia verso la fine di settembre.
E attraverso quale percorso?
Io sono passata di nuovo dal Brennero, come quando sono partita, sono ritornata a Bolzano. Siamo arrivati a Bolzano che spuntava l'alba, bellissimo questo ingresso a Bolzano dove la Croce Rossa ci ha accolti, e la prima cosa che ci è stato dato un pezzo di pane, questo pezzo, un panino insomma bello grande, molto, molto bianco, che forse era fatto anche con farina di riso. Eravamo talmente commossi in un modo particolare di ricevere questo pezzo di pane dopo tanto tempo che non riuscivo neanche a mangiarlo, ma lo baciavo.
Grazie Lina, stai lì ferma però, eh?